e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. I ragazzi con noi oggi, Matteo,
ciao,
che frequenta il primo anno di
storia medievale, moderna e contemporanea,
e Luca che invece frequenta il liceo scientifico a Zaritta, giusto?
Giustissimo.
Ci colleghiamo naturalmente anche con Torino, Simonetta Mitola.
Ciao Simona, buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori. Oggi la redazione di Zainet di Torino ha incontrato gli studenti del liceo scientifico Maiorana, in particolare Elisa e Marco della Quinta C, che hanno fatto alcune interessanti considerazioni sull'argomento che adesso tu lancerai, l'argomento di oggi, sollevando anche un interrogativo interessante al quale risponderanno poi gli ospiti di oggi. A te Simona.
L'argomento di oggi, che è, lo anticipiamo prima di ascoltare il nostro brano, è il nucleare. Ne parliamo quindi subito dopo aver ascoltato Ryan Adams con Nuclear.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
This is where the summer ends. In a flash of pure destruction, no one wins. Going nuclear.
Bentornati a Radio Zainet, parleremo di nucleare che già sta accendendo gli animi dei nostri ospiti oggi. Noi intanto andiamo ad ascoltarci la scheda preparata dalla redazione.
Rinnovabile, eolica o solare? È questo il tipo di energia preferita dagli europei. A rivelarlo un sondaggio di Eurobarometro, che mostra come il 71% dei cittadini dell'Unione sostenga l'energia eolica, mentre il 65% si dichiara favorevole a quella idroelettrica. Gli italiani, al contrario, hanno mostrato scarsa sensibilità nei confronti dell'argomento, con percentuali di adesione generalmente al di sotto della media europea. In compenso, interrogati sull'uso del gas, del petrolio e del carbone, i nostri connazionali hanno espresso spesso pareri favorevoli. Sostanzialmente il vero punto di incontro dei cittadini europei è la scarsa accoglienza verso il nucleare. Stando alle statistiche, ben il 25% degli intervistati si è detto contrario ad un suo utilizzo in campo energetico.
Ecco, ed aggiungerei che il 21% degli italiani si dichiara favorevole al nucleare, il 37% è fermamente contrario alle centrali nucleari, mentre c'è un 36% degli intervistati che non prende posizione. Un argomento quindi che fa discutere non poco. Tu, Matteo, sei?
Io sono contrario per ragioni, diciamo, ideali. L'attuale politica energetica italiana non è sostenibile per una questione di costi, per una questione di impatto ambientale. Dunque, qualsiasi passo in direzione di un affrancamento da quella che sta diventando sempre più una tossicodipendenza del sistema produttivo italiano, che è quella verso i carburanti fossili, secondo me va praticato. E dunque anche il nucleare, perché no, è una preclusione senza nessun senso. L'abolizione, tra virgolette, del nucleare in Italia è stata decisa in seguito ad una tragedia come quella di Chernobyl, da cui però l'Italia non sarebbe immune in caso di ripetizione, visto che Francia, Svizzera, Austria, Germania sono costellate di centrali nucleari che producono energia che poi noi a caro prezzo compriamo.
Sentiamo qual è il parere dell'ospite, ingegner Ugo Spezia, segretario generale dell'Associazione Italiana Nucleare. Benvenuto a Radio Zainet.
Grazie, buongiorno a voi.
Luca, vuoi partire già con una domanda per l'ingegner Spezia?
Sì, io volevo partire con una domanda per l'ingegner Spezia, rifacendomi al consiglio mandato agli Stati membri dalla parte della Commissione Europea, che ha chiesto un maggiore utilizzo delle risorse energetiche derivate dalle centrali nucleari. E allora mi domando, ma dove è finita tutta la politica sulle energie rinnovabili e tutto comunque l'interessamento degli stati allo sviluppo di nuove tecnologie meno inquinanti e meno invasive?
La domanda ha senso, ma non ha senso considerare le energie rinnovabili come alternative alle forme di produzione di energia impiegabili su larga scala. Mi spiego meglio, gli impianti termoelettrici, gli impianti nucleari sono impianti che si prestano alla realizzazione di produzioni concentrate in particolari zone e di grandi quantità di energia. Le fonti rinnovabili, in particolare il fotovoltaico e l'eolico, sono delle forme di energia che si prestano invece a una generazione diffusa in cui un elevatissimo numero di impianti può servire per produrre una limitata quantità di energia. Le due cose si possono integrare all'interno di un sistema energetico, ma l'una non può sostituire l'altra. Allora, esiste competizione fra forme di energia e fonti di energia che si possono sostituire come scala e come capacità produttiva, e queste sono petrolio, gas, carbone e nucleare. Ci sono invece altre forme di energia, altre fonti di energia che hanno un ruolo integrativo rispetto a queste grandi sorgenti. È chiaro che va massimizzata la produzione da solare e da eolico. Bisogna fare tutto quello che è possibile per produrre la maggior parte dell'energia con queste fonti, ma non sarà mai possibile sostituire integralmente le altre con queste forme qui.
Matteo.
Ingegnere, l'Italia è il paese dove tutti vogliono opere pubbliche, ma nessuno le vuole nel giardino di casa propria. Ogni qualvolta si deve procedere con la costruzione di una qualsiasi struttura con il pur minimo impatto ambientale, subito sindaci, capopopolo e comunità, per quanto esigue, prendono le armi, tirano sulle barricate e costringono il governo ad una ingloriosa marcia indietro. Il paese potrebbe accettare un ritorno al nucleare?
Guardi, il problema non è di carattere tecnico. Dal punto di vista tecnico è possibile farlo anche domani se si vuole. Il problema è proprio di accettazione sociale. Allora, in questi anni in cui purtroppo in sede politica si è affermato il principio che l'energia nucleare è pericolosa mentre tutte le altre non fanno male alla salute, è chiaro che si fa fatica a convincere la gente ad accettare degli impianti nucleari sul territorio nazionale. Questa sindrome poi si è propagata a macchia d'olio e ha interessato anche, così come lei stesso ricordava, molte altre opere pubbliche. Per esempio in Italia è difficile risolvere il problema dei rifiuti perché non si riesce a convincere i sindaci ad accettare sul loro territorio dei termovalorizzatori, cioè degli impianti che servono per bruciare i rifiuti e per produrre energia elettrica in piena sicurezza nel pieno rispetto dell'ambiente. Ora, io credo che la soluzione a questo problema sia sostanzialmente l'applicazione della normativa. L'Italia ha una normativa all'altezza della normativa europea che ha integrato tutte le direttive europee che mirano alla protezione dell'ambiente. Nell'ambito di quella normativa le opere che soddisfano quei requisiti di compatibilità ambientale devono essere realizzati. Non è pensabile che qualcuno possa dire sì, vabbè, è compatibile con l'ambiente, va bene, però non lo voglio nel mio territorio. Questo significa allontanare delle responsabilità che devono essere invece responsabilmente gestite.
Ingegnere, un'altra domanda. Si fa molto parlare dell'impatto ambientale appunto di queste centrali e del problema scorie, risolvibile?
Guardi, il problema scorie non solo è risolvibile, ma è stato risolto in tutti i paesi che hanno continuato a far uso dell'energia nucleare. Se lei pensa che in Europa attualmente il nucleare è la prima fonte di produzione elettrica, è difficile pensare che tutti i paesi europei che hanno continuato, e anche gli altri paesi a livello internazionale, che hanno continuato a fare uso dell'energia nucleare, non sappiano dove mettere i rifiuti che vengono prodotti dalle centrali nucleari. Ora, mi limito a ricordare che una centrale nucleare da 1000 megawatt, che è una grande centrale, produce in un anno 3 metri cubi di materiale radioattivo da sistemare. Ora, non credo che questo sia il problema da risolvere, il problema è stato ampiamente risolto. Si tratta di gestirlo ancora una volta responsabilmente, senza ignorare che ad esempio una centrale a carbone produce milioni di tonnellate di ceneri che devono essere smaltite, lo stesso fa una centrale a petrolio e anche, sia pure in misura minore, una centrale a gas. Qualunque forma di energia comporta la necessità di gestire dei rifiuti. Il problema delle fonti fossili come petrolio, gas e carbone è che gran parte di questi rifiuti vengono tranquillamente scaricati nell'atmosfera, come per esempio si fa con la CO2, mentre invece un impianto nucleare tutti i rifiuti che produce li contiene al proprio interno e consente di gestire un'attività che ha di fatto un impatto zero.
Noi salutiamo l'ingegner Ugo Spezia, segretario generale dell'Associazione Italiana Nucleare. Grazie per il suo intervento. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
E poi passiamo la linea a Simonetta Mitola che vuole farci ascoltare un contributo che ha registrato, vero Simonetta?
Sì, esatto. Oggi nel liceo Maiorana abbiamo parlato di nucleare con gli studenti della Quinta C. E Elisa e Marco in particolare si sono fatti un po' portavoce della loro classe e ci hanno rilasciato alcune interessanti dichiarazioni. Ascoltiamo.
Penso che il nucleare sia una forma di energia che può dare grandi risultati se non ci fossero, diciamo, dei rischi abbastanza gravi e quindi si potrebbe utilizzare se si riuscisse a controllare i rischi. Cioè, penso che sia un po' l'opinione di tutti.
Secondo te siamo abbastanza informati sul nucleare?
No, assolutamente no. Soprattutto su cosa avviene in una centrale nucleare e quali sono i rischi a cui andiamo incontro e come potrebbero essere evitati.
Ecco, rispetto al nucleare io sono sempre stato fondamentalmente contrario anche per tutte le motivazioni riguardo allo smaltimento delle scorie e all'impatto ambientale, oltre alla pericolosità che questa forma di energia può provocare. Però mi aveva colpito particolarmente un articolo sulla stampa da parte di uno scienziato che era anche verde, il quale diceva che la prospettiva di un'energia rinnovabile al 100% era leggermente utopistica e allora diceva che forse sarebbe stato meglio iniziare a pensare ad aprirsi anche alla prospettiva del nucleare, anche solo per pura necessità, quando altre forme di energia sarebbero poi state inutilizzabili. E quindi questa posizione mi aveva colpito, vorrei sapere se effettivamente il nucleare potrebbe diventare anche solo proprio una necessità e le energie rinnovabili sono effettivamente e realisticamente non utilizzabili al 100% e non sufficienti quindi a rimpiazzare altre forme di energia oggi utilizzate.
Ecco, Matteo, cos'è che ti ha fatto cambiare idea? Tu prima eri antinucleare, vero?
Ma sì, per una questione di disinformazia, come si era soliti dire, riguardo ad altri temi e su altri lidi. Grazie poi ad una visita ai laboratori Euratom di Frascati, che sono in provincia di Roma, uno dei centri di eccellenza sulla ricerca riguardo al nucleare sostenibile nel mondo, appunto si capisce che come dimostrano anche gli studi sui cambiamenti del clima, i carburanti fossili non sono puliti, quindi tanto vale scegliere il male minore, prendere quella che ha il minore impatto ambientale, perché per le scorie basta approntare un piano adeguato, e soprattutto quella che ha il minor costo economico. Mi sembra una scelta piuttosto semplice.
Tu invece, Luca, resti contrario, vero, al nucleare?
No, devo dire che l'ingegnere è stato molto chiaro e in qualche modo ha contribuito a aumentare in me la tentazione di farmi sostenitore della causa nucleare. Credo che importante però sia anche riuscire, come in parte ricordava l'ingegnere, a completare l'energia prodotta dal nucleare con dell'energia veramente sostenibile, quindi che l'impegno negli impianti nucleari sia anche in parallelo a un impegno nell'energia eolica, nell'energia solare.
Secondo ospite in linea qui a Radio Zainet si tratta del dottor Massimiliano Varriale, consulente scientifico del programma Clima del WWF Italia. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno.
Perfetto, buongiorno. La lascio subito alle domande dei nostri ragazzi.
Va bene.
Dottore, sono Luca, buongiorno. E l'ingegner Spezia, prima nel suo intervento, ci ha in qualche modo spiegato come in realtà l'energia nucleare sia una delle più pulite al momento e come in realtà tutte le scorie che produce, tutte l'immondizia che genera rimanga al suo interno e quindi sia di facile gestione. È così?
I nostri dati sono leggermente diversi a quanto pare. Sappiamo che per la ricerca sulla gestione delle scorie è stata praticamente portata avanti per decenni. Il sito che in teoria doveva essere il più avanzato e tutto è fermo, quello dello Yucca Mountain, e molto probabilmente prima del 2015, se tutto andrà bene, non entrerà mai in funzione, perché si sono accorti dopo anni e anni di studi che probabilmente c'è molta più acqua di falda all'interno e quindi vanno fatti ulteriori studi e approfondimenti. Cioè di fatto praticamente il problema scoria è un problema totalmente irrisolto. Non esiste al momento ancora un sito di stoccaggio a livello di nessun paese in grado di tenere in condizioni di sicurezza per migliaia di anni o decine di migliaia di anni queste scorie, quindi il problema esiste dal nostro punto di vista.
Però è anche un dato di fatto che anche gli impegni internazionali come il protocollo di Kyoto impongono ai paesi che lo hanno sottoscritto la riduzione drastica a breve termine di emissioni di anidride carbonica, e il nucleare potrebbe essere una soluzione senza cercare siti di stoccaggio definitivi.
Però noi abbiamo un problema di scorie che non è mai stato risolto e rappresenta a vox populi, come dire, anche a detta degli esperti, un problema che deve essere risolto se si vuole pensare di proseguire sulla strada del nucleare, evidentemente. Ma un altro problema che dobbiamo dire, è vero, c'è il cambiamento climatico e come associazione ambientalista siamo sensibilissimi a questo, visto che rappresenta la principale minaccia per il XXI secolo, per tutti gli ecosistemi terrestri e per la stessa società umana, evidentemente. Il nucleare non ci sembra una soluzione, visti i tempi semplicemente di realizzazione di questi impianti. Sappiamo benissimo che per realizzare un nuovo impianto occorreranno non meno di 10 anni e attualmente sappiamo che il nucleare copre il 6,5% dell'energia complessiva, circa il 16-17% dell'energia elettrica, ma se si pensasse di andare a sostituire quote sempre maggiori di combustibili fossili con nucleare occorrerebbe costruire centinaia di nuovi reattori con tutta una serie di problemi che ovviamente sono gestione del materiale fissile che andrebbe proliferando in qualche modo, poi c'è tutto il problema della proliferazione ma questo è un altro discorso ancora. Quindi come dire, non ci sembra una soluzione nell'immediato, una centrale nucleare non richiede molto poco tempo per essere costruita ma richiede molto tempo, c'è un problema di accettazione sociale che in realtà è, come dire, non è un problema italico, la sindrome di NIMBY non esiste solo in Italia ma in molti paesi del mondo, quindi ci chiediamo come, cioè in molti paesi è un problema veramente costruire un qualunque tipo di impianto, figuriamoci una centrale nucleare, non dimentichiamoci che negli Stati Uniti è dal 1980 e gli anni 80 che non si costruiscono più centrali nucleari.
Un'ultimissima domanda.
Riguardo al problema delle scorie, riemerso con prepotenza durante il caso Scalzano Ionico, L'Italia continua ad esportare verso paesi dalla politica ambientale più oculata come Francia e Germania rifiuti di ogni sorta, tra cui anche le scorie nucleari. Il governo italiano paga fior di quattrini al governo francese per farsi custodire proprio le proprie scorie nucleari. Lei non ci vede una sorta di miopia dell'ambientalismo e del sistema politico italiano in generale, che non è in grado di imporre una scelta di interesse nazionale a nessunissima comunità sul territorio, quando invece paesi dove la rappresentanza verde in Parlamento è ben più nutrita, come in Germania, se ne occupano senza nessunissima preclusione ideologica?
Allora, le cose sono un pochino complesse. Allora, fermo restando che per esempio noi come associazione ambientalista responsabile ci siamo posti il problema e riteniamo che dovremmo risolverlo in qualche modo, e quindi anche l'individuazione di un sito di stoccaggio permanente per le nostre scorie andrebbe posta all'ordine del giorno in qualche modo. Riteniamo però come associazione che non si possa imporre a una comunità locale senza un minimo di concertazione, senza degli studi seri. Ricordiamoci che il caso Scanzano ha insegnato innanzitutto che non c'è stata concertazione con le comunità locali, che è quantomeno fondamentale, o con gli organi istituzionali locali, il governo locale e quant'altro, ma soprattutto gli studi scientifici hanno dimostrato che quel sito non era assolutamente idoneo. Quindi allora noi abbiamo proposto all'epoca di Scanzano in qualche modo di prima di tutto facciamo uno studio scientifico serio su quali possono essere i siti vocati a livello nazionale per una serie di fattori, dal punto di vista di stabilità, maggiore stabilità idrogeologica, minor sismicità dell'area, minor densità di popolazione nell'area e quant'altro. Una serie di criteri, come in parte aveva fatto l'ENEA alcuni anni fa, che potevano benissimo essere ripresi, studiati approfonditamente, e sulla base di quello si individua quale sito è più idoneo a contenere in sicurezza le nostre scorie, evidentemente. Vorrei ricordare che né in Francia né in Germania comunque esiste un sito di stoccaggio definitivo, così come in nessuna parte del mondo fondamentalmente. Ricordavo prima che il sito maggiormente studiato, lo Yucca Mountain per gli Stati Uniti, ma di fatto quello lì ancora deve essere... deve ricevere le approvazioni del governo federale americano.
Pronto? Noi ringraziamo il dottor Massimiliano Varriale, consulente scientifico del programma Clima WWF Italia. Grazie per essere stato con noi oggi. Buona
Grazie
giornata.
A voi, buona giornata.
Chiudiamo l'argomento nucleare e andiamo ad ascoltarci il flashback di oggi, protagonisti Nirvana.
Dedicato alla musica. Ragazzi, siamo lieti di informarvi che questo fine settimana ha compiuto gli anni uno dei batteristi più invidiati del momento. Stiamo parlando di Dave Grohl, batterista alla corte di Kurt Cobain e dei suoi Nirvana, che ha compiuto 23 anni. Pensate che solo un anno e mezzo fa il batterista di Washington lasciò gli Scream per unirsi agli allora semi sconosciuti Nirvana, che da pochissimo hanno pubblicato il loro secondo album, Nevermind, scalando le classifiche di tutto il mondo. E allora ascoltiamoceli con il loro singolo Smells Like Teen Spirit. Loro sono i Nirvana.
Bring
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la grande storia del rock. Avete appena ascoltato la famosissima Smells Like Teen Spirit di Nirvana. I Nirvana si formano nel 1986 ad Aberdeen, vicino Seattle, nello stato di Washington, per iniziativa di Kurt Cobain e Chris Novoselic, due ragazzi attirati dalle sonorità dure del punk e dell'hard rock. Il primo album, Bleach, che si dice realizzato con scarsi mezzi economici, è di chiara derivazione punk e abbozza la formula melodica che poi diventerà caratteristica della band. L'uscita dell'album è seguita da un tour americano caratterizzato da comportamenti violenti e da un poco fortunato tour europeo, durante il quale Cobain inizia a manifestare problemi di depressione e di droga. Al ritorno in patria, Nirvana trovano in Dave Grohl il loro batterista ufficiale. Nel frattempo la Geffen accoglie sotto la propria ala i Nirvana e pubblica con la produzione di Butch Vig Nevermind, il capolavoro della band, che con un profondo sentimento di rabbia e disperazione conquista le classifiche mondiali e catapulta i Nirvana nell'Olimpo dei Grandi. Il successo però non migliora la situazione mentale ed emotiva del cantante, che tenta il suicidio nel marzo del 1994 con un cocktail di alcol e pastiglie. Un mese dopo il cantante porta a termine il suo disegno suicida e si spara con un fucile nella sua casa di Seattle, decretando di fatto la fine dei Nirvana.
Bene, ed era il flashback di Radio Zainet sui Nirvana. Prima di ripassare la linea a Roma per la chiusura, volevo ricordare a tutti gli studenti all'ascolto di stare attenti, perché sta per uscire l'ultimo numero di Zainet in tutte le scuole medie superiori d'Italia. Uscirà la rivista, che conterrà un'interessantissima intervista ai Finlay, ai Mau Mau, alla scrittrice Dacia Maraini, a Piero Fassino, e un articolo sulla nuova maturità. Simona, a voi, buona giornata.
Piero Fassino, di cui è stato autore Matteo, che noi stiamo salutando, ci sta lasciando, sta scappando, e invece salutiamo con un po' più di calma il nostro Luca del liceo scientifico Azzarita.
Ciao, grazie a tutti.
E naturalmente vediamo appuntamento a domani, ricordando quali sono i nostri siti: www.zai.net, www.radiozainet.it. A domani. To the